Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lo preghiamo sempre a due cori, alternandoci uomini e donne. Ecco come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme.
E come un olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste.
E come la rugiada dell'erbo, che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo naturalmente ci riporta in maniera positiva, in maniera ecco quanto è bello, la nuova tradizione, perché diciamo quanto è buono, no? Se tov, come sappiamo, può essere in ebraico sia bello sia buono. E allora scusate che tolgo, perché non vorrei che mi chiamassi, metto la modalità, sì, perché non vorrei che mi chiamassero, dopo che noi cazziamo gli altri per chi si scorda, no? Ecco. Allora, quindi torneremo su questo salmo, però che naturalmente ci rintroduce al capitolo 4 della Genesi che stiamo leggendo, e quanto è bello e quanto è soave, quanto è dolce che i fratelli abitino insieme. Noi adesso vedremo invece come Caino, che abbiamo visto uccide il fratello, uccide se stesso e diventa ramingo, diventa vagabondo, cioè uno che non abita più, che non è capace di abitare insieme ad altri, no? Che è la fraternità. Allora, riprendo velocemente qualcosa della prima parte del capitolo che abbiamo visto la volta scorsa. Abbiamo visto come alla domanda iniziale, che una lettura superficiale del testo può far nascere, cioè quella di dire: ma perché Dio, no, accetta l'offerta di Abele e non accetta quella di Caino? Una lettura più attenta ci ha posto di fronte a un racconto che parla di una famiglia umana dove c'è dei fratelli, dove questi fratelli sono diversi, e tra l'altro una diversità che dice anche degli stati di vita diversi, no? L'agricoltore, dicevamo nella mentalità antica, un uomo che in qualche modo può avere una vita un po' più ritmata, no? Programmata, anche del fatto che piove, sta in casa, no? C'è il sole, lavora. E rispetto a quella del pastore, allora Caino e Abele, no? E invece appunto la professione di Abele, e questo anche nel nome, di cui Caino non si riesce molto bene a capire l'etimologia, di Abele invece sì. Abele è soffio, è vanità, è qualcosa che è inconsistente. E poi questa dinamica dell'offerta che vedevamo la volta scorsa, no? In diversi commenti ho trovato cioè questo fatto che Dio accetta e Dio non accetta, non tanto in qualcosa che appunto Dio veramente fa, accettare o non accettare, ma piuttosto quello che nella mentalità antica, forse anche noi qualche volta, no? E cioè leggiamo l'avere successo di alcune vicende umane, di alcuni percorsi, e non avere successo, no? Cioè uno, fra l'altro c'è anche tutto di per sé la dimensione, no, cristiana dei calvinisti, no? Che in qualche modo pone questo come, cioè se tu hai successo nel lavoro, Dio ti ha benedetto, no? Se invece hai casini, non ce la fai, in qualche modo è segno, no? Cioè così. Però quindi queste vicende umane che noi leggiamo in questo modo, no? Quasi come una benedizione o una non benedizione, che dice la diversità e dice allo stesso tempo poi ecco la dinamica dell'invidia, no? Che parte e, tra i due, cioè Caino verso Abele, e che abbiamo visto porta Caino a coltivare dentro di sé questo sentimento, questo movimento interiore omicida, e a concretizzarlo. E il Signore che va da Caino, gli parla, vedete, cerca di in qualche modo di aiutarlo, perché sto leggendo il versetto 6, perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto, ma se non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto e tu lo dominerai. E il Signore che ci parla, il Signore che ci cerca, il Signore, alcune volte noi diciamo anche la voce della coscienza, e anche nella tradizione degli esercizi spirituali ignaziani, nella tradizione spirituale, si dice che quando noi stiamo andando in un cammino di morte, Ignazio dice da peccato mortale in peccato mortale, traduciamo, verso in un cammino di morte, e allora lo Spirito Santo punge e rimorde con la legge della ragione. Cioè quando noi siamo in una situazione dove sono tutte nuvole oscure, siamo andati a mettere nei casini e sono tutte nuvole pesanti, oscure, è come se in certi momenti noi si apre un po' di luce, no? Cioè si apre uno squarcio, entra un fascio di luce e tu dentro di te razionalmente dici: ma che sto facendo? Ma in che situazione mi sono andato a mettere? Razionalmente, perché nel senso che il sentimento è tutto preso da quella situazione, tu sei impelagato in quello, però razionalmente è chiaro in quel momento, però poi si chiude. Cioè allora è il Signore che punge e rimorde perché naturalmente, no, uno viene scomodato in quella situazione, no? E allora anche qui è il Signore che parla a Caino, no? Che parla a Caino e lo invita a guardare dentro di sé. E allora abbiamo visto che Caino non coglie questo, ma sceglie altro, e lui parla al fratello, vedete, Dio parla a Caino, e ci sono delle parole, c'è un... Caino parla al fratello e non ci viene detto niente, perché fra l'altro quello che Caino può dire al fratello, avendo deciso di ucciderlo, sono parole che non hanno nessun senso, non sono parole per una relazione, no? Sono parole per la morte. E quindi, mentre ero in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. E la scelta di morte, e la scelta di Caino che uccide il fratello, e la volta scorsa concludevamo con questo, che in qualche modo si uccide. Ricordate, c'è un midrash della tradizione ebraica che dice appunto che Caino disse al fratello: andiamo in campagna, e mentre erano in campagna Caino alzò la mano contro il fratello Abele e si uccise, nel senso che uccidendo l'altro uccide parte di sé, no? Uccide se stesso, cioè in qualche modo nella sua identità di fratello. E allora il Signore disse, ecco, noi ci eravamo fermati la volta scorsa qui, Ecco, l'invidia che omicida, no? L'invidia che omicida. E allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Vedete, il Signore viene sempre, no? Il Signore, così come nel racconto di Genesi 3, no, il Signore va da Adamo e gli dice: dove sei? No? E anche qui il Signore viene e parla, no? Guardate, è bello questo, perché fra l'altro questo è il primo segno dell'amore di Dio, che Dio non smette di parlarci. Dio non smette di parlarci. Fra l'altro questo dice che ci stima capaci di cogliere le sue parole. Noi le persone che noi riteniamo intelligenti, che disprezziamo, non sprechiamo fiato, no, c'è quello. Inutile che gli parli, quello non capisce, cioè. Invece le persone che vogliamo bene e stimiamo capaci di comprendere, di capire, cerchiamo in tutti i modi di parlarli, no? In tanti modi, magari poi in certi momenti bisogna aspettare, fare un po' di silenzio, poi ritornare, trovare le occasioni giuste, no? Ma il Signore continua a parlarci. Continua a parlarci. Per cui ritorno a dire, no, quello che altre volte sottolineavo, cioè la tradizione del silenzio di Dio, che pure ha il suo senso, non è assolutamente, però il parlarne così in maniera troppo, no, Dio tace. La domanda è: tu ascolti? Dov'è Abele tuo fratello? Dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Vedete, la domanda del Signore è una domanda che invita al dialogo e invita a fare verità, a uscire dalla menzogna, no? Caino rimane nella menzogna. Caino non accetta questa domanda come invito a far luce su quello che è accaduto, su quello che è su di lui, come anche prima, no? Prima che accadesse questo omicidio, ma lui rimane nella menzogna. Sono forse io il custode di mio fratello? Qui ci sono diversi commenti che, perché sapete, custode in ebraico si dice shomer, che è anche in qualche modo il pastore. Cioè, quasi come dire, no, io non sono mica io il pastore, mio fratello è un pastore, no, io non sono mica pastore. Quindi cioè, si potrebbe leggere anche tante evocazioni, no, nel disprezzo ancora verso il fratello, il disprezzo verso la sua situazione e anche il rinunciare alla fraternità, che lui l'ha già fatto uccidendo il fratello, e anche rinunciare a essere in qualche modo custode del fratello, responsabile del fratello. Il fratello in qualche modo nel suo esserci ed essere per noi è chiamata a custodia reciproca, è chiamata a responsabilità reciproca. Perché in questo è anche fraternità. E allora il dire non sono mica il custode di mio fratello e continuare a negare, a continuare a uccidere l'altro. Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Il sangue grida. Ora sii maledetto, lontano dal suolo, che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. E, vedete la maledizione, la prima volta su un uomo. Nel racconto del capitolo 3 noi avevamo visto che non era maledetto Adamo e non era maledetto Eva, non era maledetta Eva, era maledetto il serpente, era maledetta la terra, no? In qualche modo, ma qui per la prima volta è un uomo, è Caino, che è maledetto. attenzione, non è maledetto nel senso che Dio lancia una maledizione, nel senso che Dio esplicita quella situazione che Caino, di cui Caino è portatore. Attenzione, ed è portatore in quanto vuole rimanere nella menzogna. Caino, rimanendo nella menzogna, continua a portare una dimensione di morto. Essere maledetti, cioè, che poi voglio dire, essere maledetti, vabbè, lasciamo stare tutta, no, le superstizioni, tutti i maghi, tutte le fatture di cui il mercato continua sempre a essere florido, ma nella nostra vicenda umana ci possono essere situazioni in cui ci dice, ma che maledizione porto su di me, no? Situazioni in cui fallimenti, problemi, eccetera, no? Ci fanno sentire come se c'è una dimensione di morte. E allora in questo dire di Dio è il rivelare quello di cui Caino è portatore. Cioè questa morte dell'uccisione del fratello, dell'uccisione di se stesso, no? In qualche modo, della negazione della fraternità, della negazione della vita. Quando lavorerai il suolo e se non ti darà i suoi prodotti. Interessante questa, la messa in crisi della relazione con il fratello mette in crisi anche la relazione con la terra, di cui noi siamo testimoni in maniera drammatica nel nostro tempo, no? Il problema ecologico è un problema anche di fraternità. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Vedete, il vagabondo, no? E fuggiasco è proprio il contrario di quello che abbiamo pregato nel Salmo, no? Il Salmo diceva che è bello e dolce che i fratelli vivano insieme. In ebraico di per sé questo vivano e si potrebbe tradurre come siedano, il verbo è yashav, cioè sedersi, cioè abitare insieme. Cioè c'è l'idea della fraternità, se mi permettete questa piccola nota personale, ieri sera che ero a casa dei miei, mia madre c'ha 10 fra fratelli e sorelle, no? Che ormai sono già un po' anziani, mia madre ha 76 anni, e allora in occasione di un fratello e sua moglie, che io non vedevo da più di 20 anni, sono venuti giù a Grottaglie, e allora un'altra sorella ha organizzato un raduno, no? E c'erano questi 10 fratelli con 8 cognati, e è stato un momento bello, bello di fraternità, no? Dove poi anche verso, con l'anzianità, certe cose si smussano, certe cose che hanno separato, no? Come in tutte le famiglie, no? Cioè, quindi c'era un bel clima, no? Ecco, mi sembrava proprio l'immagine di questo sabato. No, di fratelli e sorelle che mangiano insieme, poi nella nostra Puglia, dove appunto il trovarsi insieme a una tavola è così, no, è bello quando è veramente un momento di fraternità, no? Allora Caino porta una situazione di essere vagabondo, fuggiasco, non è pellegrino, questa è un'altra cosa. Questo è quello di non avere un luogo. Un luogo. Un luogo di relazioni, di fraternità. Poi è vero, credo che anche tutti noi abbiamo sperimentato che i luoghi che ci sono rimasti più nel cuore tante volte sono legati alle relazioni che abbiamo sperimentato. Sì, alcuni luoghi magari bellissimi, però ci vai solo, sei solo con un cane, no? Magari vivi anche tante cose che di relazioni, no? Invece altri che dove hai sperimentato delle relazioni, no? Quei luoghi hai abitato. Disse Caino al Signore: troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Attenzione, questo è ancora rimanere nella menzogna. questo è ancora rimanere nella menzogna. Perché non c'è nessuno, è il Signore tutto il cammino che cercherà di fare col popolo di Israele e in Gesù, sarà quello di dimostrare che non c'è una colpa che non possa essere accolta dal perdono. Però vedete, alcune volte siamo noi che non lo vogliamo. Siamo noi che non lo vogliamo. Siamo noi che non ci crediamo. Siamo noi che quasi ci attacchiamo alla nostra colpa, al nostro peccato, a quello che è stata una situazione, no, di fallimento, e noi stessi ci diciamo no, non ci può essere un riscatto, non ci può essere una redenzione. Vedete che alcuni si portano, cioè a un certo punto se la fanno pagare per tutta la vita, se la fanno pagare loro per tutta la vita. E allora queste parole di Caino dicono ancora un rimanere nella menzogna, no? Non aprirsi alla relazione, aver rinnegato la relazione. Io ho sempre problemi di freddo. Vabbè. Quindi da questo solo dovrò nascondermi lontano da te. Vedete, nella menzogna qui gioca anche tanto l'immagine di Dio, no? Che della menzogna dovrò nascondermi lontano da te, l'altro è nemico, e così come lo è stato Abele, così è il Signore, il Dio, io sarò ramingo e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Portatore di morte diventa schiavo della paura della morte, no? Avendo distrutto la fraternità ed entrato nella dinamica della violenza, vive sotto la paura di ricevere la stessa violenza. Chiunque mi incontrerà, se incontro un altro fratello, questo mi ammazza. Come io ho incontrato un fratello e l'ho ammazzato, no? Così immagino, perché è così, no? Che chi mi incontrerà farà lo stesso con me. Il Signore gli disse: bene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. E il Signore impose a Caino un segno perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Sapete, nella tradizione, un po' perché tante volte noi pensiamo che Caino ce lo siamo sempre immaginati piuttosto brutto, no? Cioè, mentre Abele aveva gli occhi azzurri, era biondo, era bellino, di quelli che ti dispiacciono tanto, che muoiono giovani, esatto. Caino è un bastardo, cioè per cui è brutto. Per cui si è immaginato alcune volte che questo segno fosse una cicatrice, proprio uno brutto, no? Cioè proprio così. No, di per sé questo non si sa che segno è, no? Non è un tatuaggio o qualcosa, ma è va insieme alla parola di custodia, no? Chiunque ucciderà Caino, no? Subirà la vendetta 7 volte, cioè è un custodire, una garanzia, qualcosa che permetta la vita di Caino, anche se è sotto il segno della paura. Cioè, nessuno tocchi Caino, perché chi tocca Caino gli succede 7 volte quello che Caino ha fatto al fratello. No. Se volete, era quell'equilibrio che pensavamo superato, ma in realtà no, perché è l'equilibrio della pace come non belligeranza, no, messa sotto la dinamica della dissuasione, cioè se tu non mi attaccare, perché se mi attacchi io ho 100.000, no, bombe, e tu me ne mandi una, io te ne mando 20, no? Per cui è quella, no? Costruiamo una pace, tra virgolette, no? Fondata sulla paura. Io non te lo faccio, non perché voglio bene o perché sei un mio fratello ed è un valore costruito in relazione di fraternità, ma io non lo faccio semplicemente perché ho paura, no, dei tuoi carri armati, delle tue bombe. E allora, tra l'altro, ecco, interessante, perché poi noi, immaginandoci Caino brutto, ci vorremmo essere tutti Abele, no? Ma il problema è che noi siamo discendenza di Caino, Quindi quello che succede per Keino sta a che fare con noi. Keino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Ora, come ci dice la nota, Nod, il paese è sconosciuto. Il nome richiama l'epiteto dato a Caino, Ramingo, perché Nad, no? È appunto Ramingo, Nad, Nod. Cioè, lui va ad abitare nel paese del suo essere Ramingo. Va a abitare nel paese della sua angoscia, della sua paura. Ora, Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Vedete, è un po' la vita che va avanti. Il capitolo si era aperto con Adamo che conobbe Eva e concepì Caino, e Caino conosce sua moglie, che non si sa chi è, ma che concepisce e partorisce Enoch. E poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Quindi è capace di trasmettere vita, e allo stesso tempo è capace di costruire una città. Questo perché, appunto, vedete, noi, così come nei fumetti, così come nei film, il cattivo è cattivo sempre, no? Cioè non ha mai un momento in cui magari ha uno sprazzo di umanità, no? Il cattivo è cattivo sempre, e Adam morì, cioè per cui noi, quando nei film americani questo muore, perché poi la cosa è più proprio, qual è la cosa? Non è tanto che il buono lo uccide, perché se il buono lo uccide diventa in qualche modo cattivo, no, il cattivo si uccide da solo, no? Cioè perché stanno lottando e alla fine lui inciampa da solo e cade, no? Per cui si ammazza pure da solo e quindi il buono non lo uccide neanche, perché il buono è buono. Il cattivo è cattivo. Questo nei film, no? Perché nella vita non è così. Cioè, nel senso che Caino lo conosciamo perché ne siamo discendenza, siamo noi capaci di tutto, però allo stesso tempo anche con il nostro desiderio di vita, con le cose che riusciamo a costruire, no? E quindi la vita va avanti, Caino rimane in qualche modo nella dinamica della vita, no? E nella benedizione di Dio, pur portando la sua maledizione. E quindi qui ci viene detto che ha un figlio, che si chiama Enoch, poi la cosa particolare è che divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. In questi racconti delle origini, quindi la città viene realizzata da Caino. Attenzione su questo, che è importante, perché nella mentalità biblica, antico testamentaria, la città non ha buona fama, perché la città è, vedremo, è Sodoma, no? È la città di Gomorra, la città di Gerico. La città è una organizzazione umana di un gruppo di persone che si mettono insieme, soprattutto nell'antichità, che poi costruiscono un muro che chiude la città all'esterno. Quindi è una organizzazione umana che mette insieme le persone, però in una modalità che, questo è l'invenzione di Caino, cioè in una modalità che si possa stare insieme rinunciando alla fraternità, cioè eliminando la fraternità, come è la città, cioè un luogo dove noi stiamo insieme, perché stando insieme, sapete, cioè non è che ognuno si deve pagare la polizia, ognuno si deve pagare, ci mettiamo insieme, paghiamo le cose insieme, però ognuno per conto suo. Ognuno a casa sua. E le nostre riunioni condominiali molte volte sono espressione di questa città. Noi siamo in un condominio, non siamo tanti, però già quando ci arriva la lettera ci viene male, cioè uno dice io la condominiale. E allora ci guardiamo per dire chi va stavolta. E quindi la città, no? È la modalità di persone che in qualche modo hanno degli interessi comuni. Se volete, è un'espansione dell'egoismo personale. No, è un'espansione dell'egoismo personale. Cioè che hanno interessi comuni e che escludono coloro che sono diversi, che non hanno la stessa faccia, la stessa interesse, le stesse possibilità, no? Infatti Sodoma, ricordate, poi viene legato al discorso, ma di per sé non è il discorso della storia, Sodoma è la città che vuole in qualche modo omologare, no? Conoscere, appropriarsi, abusare, no? Del diverso, che non accetta il diverso. Allora la città è quella che rifiuta, cioè mette insieme persone che non sono fratelli. Tant'è vero che, scusate, colui che è venuto a noi come fratello per eccellenza, Gerusalemme, l'ha rifiutato. Gerusalemme l'ha rifiutato. No? Gerusalemme, Gerusalemme, no? Chi uccide i profeti? Il Signore piangerà di fronte a Gerusalemme. Come ieri ha pianto nella liturgia, no? Davanti a Lazzaro. Allora, Caino è costruttore di una organizzazione, cioè lui da una parte deve vivere con qualcuno, non può vivere da solo, no? Deve vivere con qualcuno, per cui la sua intenzione è riuscire a organizzare una modalità sociale, se possiamo dire così, che neghi la fraternità. Neghi la fraternità. Attenzione, l'agire di Dio sarà quello poi, in tutto il percorso biblico, quello di entrare in questa città, no? Amare questa città degli uomini, figli di Caino, che si basano su quella paura, essere messo fuori, ucciso, essere messo fuori, no? E allo stesso tempo con questa effusione d'amore realizzare la nuova Gerusalemme. Se Gerusalemme lo rifiuterà, no? E l'amore del Signore promette non promette un'altra organizzazione, promette Gerusalemme nuova. Se ricordate, poi nell'Apocalisse questa città avrà 12 porte, no? Cioè, dove quindi tutti potranno entrare e uscire da questa città. Ora il racconto continua a narrarci di questa discendenza di Caino. Enoch nacque Irad, quindi ha dei nipoti, scusate, Irad generò Mekuyael e Mekuyael generò Metusael e Metusael generò Lamech. Quindi ci viene detto di questa discendenza fino ad arrivare a Lamech. Attenzione a Lamech, che è un personaggio interessante, perché ci dice che Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Vedete, comincia già a esserci uno squilibrio. Questa maledizione, che significa, no, uccisione del fratello, storpiamento delle relazioni, si comincia a vedere già qui, no? Perché intanto avere più mogli nella mentalità antica, patriarcale, eccetera, intanto significava avere più figli, avere più figli significava avere più forza lavoro, eventuali braccia anche per difendersi, no? Più soldati, eccetera. E, però allo stesso tempo significa stravolgere quello che nel capitolo 1, no, era detto, cioè la generazione della vita era affidata all'uomo e alla donna, no? Gli dice crescete e moltiplicatevi, cioè insieme. Qui c'è invece l'origine della vita in uno, no? Che si prende in più mondi, cioè quasi che il baricentro, il peso, no? È dato dall'uomo, e deve avere più mondi. E quindi questo stravolgimento anche della relazione fra uomo e donna, no? Non più l'unione dei due per la vita, ma il potere di uno sull'altra, che mette accanto altre donne per avere più figli, più potenza. Ada partorì Yabal, egli fu padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Yubal. Egli fu padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Attenzione, qui c'è anche qui una cosa un po' negativa, non tanto sul suonare, ma tanto su cetra, flauto, c'è la città dove è il luogo del divertimento, la città dove è il luogo di questa festa, che però nasce dall'eccesso, nasce non dalla fraternità, no? E poi, ancora, si dice che Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, anche qui fabbro, le armi. Anche nella storia di Israele l'avvento del bronzo e poi del ferro, no? Cioè sono stati momenti in cui è aumentata anche la violenza, naturalmente, la possibilità, no? di offesa. Tubal-Cain il fabbro, padre di quanti lavorano nel bronzo e il ferro. Vedete quindi una discendenza, no, che è segnata dalla maledizione, segnata dalla violenza, segnata. E l'ultima, e la sorella di Tubal-Cain, fu Naama. Attenzione a questa donna. Intanto è raro che nella scrittura una donna sia citata senza dire niente di lei. Perché in genere una donna viene citata e viene detta madre di, oppure moglie di, no? Che ha fatto. Qui viene detto semplicemente il nome. Però attenzione, perché Naama significa la bella. E in una città, la bella, poi in questi giorni che siamo in. Dice, fra l'altro anche la nota. La nota della Bibbia di Gerusalemme dice: Naama la bella, l'amata, dice, potrebbe essere l'eponima, si dice così, l'eponima di un'altra professione, tra virgolette, quindi sulla quale il testo tace. Come vedete, la Bibbia di Gerusalemme è molto, no? Così, biblisti, no? Dicono e non dicono, però fanno capire. E certo, perché la città, figlia di Caino, è il luogo della prostituzione. No, quella che chiamiamo prostituzione, ma anche tutti gli altri tipi di prostituzione, intellettuale, servile, economica, la voglia, cioè le prostitute sono solo le donne o gli uomini, no, che si vendono nel corpo. Allora vedete, ecco, no, questa discendenza di Caino che come è attuale questo testo, eh? E Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Vedete, lui è il capo, in questa relazione ormai deformata, no? Fra l'uomo e la donna, lui è il capo, lui emette, no, il verdetto. Ho ucciso un uomo per una mia scalpittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. È l'eccesso. L'eccesso è l'arroganza di chi si sente forte, no? Vedete, udite mogli mie, no? Che ho ucciso un uomo per una scalpittura, no? E se è un ragazzo per un mio livido, se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech 77. Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse: Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Vedete, nasce un altro figlio ad Adamo e Eva, che si chiama Set. E finiamo di leggere il versetto. Anche a Sette nacque un figlio che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. E, come dire, qui l'autore, teniamo conto di questo e poi dopo lo vedremo ancora meglio. Qui l'autore comincia a dire che c'è un'altra possibilità di umanità, il fatto che da Sette, che allo stesso tempo questo Sette porta è un sostituto, no? Prende Infatti il suo nome in qualche modo porta il ricordo e la memoria che c'è una fraternità che è stata fallita, c'è una morte come sostituto. Un po' come il tredicesimo apostolo, no? Mattia sarà sempre un sostituto. Cioè il fatto che noi non siamo fondati sui 12 apostoli, noi siamo stati fondati sugli 11 più 1, erano 12, poi sono stati 11 e poi sono ritornati a essere 12, sì, ma non 12 come i primi. Questo sarebbe interessante, no? Perché rispetto a tutti i vari discorsi molto triunfalistici, no? Che noi facciamo, i 12 apostoli, cioè, no, ma i 12 apostoli sono 11 più 1. Perché uno è venuto meno. Questo allora non per dare sempre addosso a Giuda, ma per dire che noi, no, veniamo da loro, dove uno è venuto, dove c'è la possibilità di venire meno. Noi veniamo da Terino, cioè dove c'è la possibilità di essere omicidi, ciascuno di noi. E se non lo facciamo, grazie a Dio, sparando a qualcuno o avvelenandolo o qualcosa, ma come sappiamo, dinamiche di morte verso gli altri. Noi veniamo da Cristo. E la Chiesa è fondata sugli 11 più. Però ecco, no, c'è la possibilità, c'è di un'altra, no, di invocare il nome del Signore. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Vedete il capitolo 5, qui notiamo, come dice, di nuovo la discendenza di Adamo, uno dice, vabbè, ma ricordate quello che abbiamo detto sempre all'inizio, che il libro della Genesi sono più mani, sono più racconti, quindi qui troviamo un altro racconto che è stato messo poi insieme agli altri dal redattore finale. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, maschi e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di un uomo, di uomo, nel giorno in cui furono creati. Il ricordo qui, cioè, l'autore sicuramente conosce il capitolo 1, no? Dove si parla già dell'aver creato l'uomo a immagine e somiglianza, eccetera. Lo riprende, lo ridice in qualche modo. E diede loro il nome, è Dio che dà il nome, è Dio che dà il nome, no? E trasmette questo all'uomo, perché ogni padre, qui il padre, però ogni padre e madre in qualche modo danno nome ai loro figli, no? Qualcosa che dice di Dio. In questo dare il nome noi portiamo il ricordo di quello che Dio ha fatto con noi, col primo Adamo. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni. Poi morì. Set aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Enos aveva 90 anni quando generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. Ce li leggiamo tutti, quindi mettetevi l'anima in pace. Kenan aveva 70 anni quando generò Mahalalel. Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Mahalalel aveva 65 anni quando generò Yered. Mahalalel, dopo aver generato Yered, visse ancora 830 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Mahalalel fu di 895 anni, poi morì. Yered aveva 162 anni quando generò Enoch. Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì. Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: «Costui ci consolerà dal nostro lavoro e dalla fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto». Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 195 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 767 anni, poi morì. Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Ya. Allora i numeri sono naturalmente simbolici. Notate che, non in maniera proprio in progressione aritmetica, ma più o meno, il numero degli anni diminuisce. Cioè la vita va avanti, però è ferita, però è inquinata, no? E questo si nota anche nel numero degli anni che diminuisce. E questo racconto, vedete, è strutturato, di ciascuno viene raccontato quando genera il figlio, no? Quando nasce veramente, perché uno, no, viene detto, viene da... Cioè viene detto l'origine, tu da chi vieni, che cosa hai fatto nella vita, l'aver generato, no? E la morte. Se volete sono tre dimensioni, no, fondamentali anche nostre, cioè da chi veniamo, no? Qual è la nostra storia, qual è la nostra origine, cosa abbiamo generato nella nostra vita e poi il momento della nostra morte. E fra tutti questi nomi noi ne sottolineiamo alcuni. Il primo è questo Enoch. Avete notato di questo Enoch che ci viene detto che aveva 65 anni e poi è il primo di cui si dice camminò con Dio. Degli altri non si dice, di lui soltanto si dice camminò con Dio. Questo qui vive meno di tutti, perché vive 365 anni. Se uno dice, sono sempre 365 anni, ma 365 cos'è? Un anno. Un anno. Quest'uomo in qualche modo rappresenta tutti gli uomini e le donne la cui vita è stata brevissima. Brevissima. Possiamo pensare ai bambini. E allo stesso tempo però di quest'uomo si dice qualcosa che degli altri non si dice, perché di quest'uomo non si dice che morì. Di quest'uomo si dice che camminò con Dio, poi dice di nuovo, Enoch camminò con Dio, e vedete l'autore ce lo dice due volte per dirci guarda, questo camminò con Dio. Qui risuona anche tanto nel Deuteronomio, no? Nel Deuteronomio tante volte il Signore dice, ma che cosa io ti chiedo? Che tu cammini con me. Che tu cammini con me. E poi si dice che poi scomparve perché Dio lo aveva preso. E quest'uomo morì. Però in qualche modo si dice che la sua morte è strana, no? Un po' come si dirà di Elia, poi, e poi come si dirà del Signore Gesù. Cioè è una morte, come si dirà anche poi la morte strana di, non si dirà che scomparve, ma la morte è molto strana, anche quella di Mosè di per sé, perché Mosè muore sulla bocca di Dio, sul bacio di Dio. E quindi come dire, cioè, chi cammina con Dio muore in maniera strana, perché la sua morte è nelle sue mani, è nelle mani di Dio. E se nelle sue mani è in qualche modo già speranza, è già pegno di resurrezione, è già pegno che questa morte è già vinta in qualche modo. E poi, notate, avete notato che rispunta Lamech? E per gli autori biblici che sono attentissimi ai nomi, le cose, è un fatto particolare. Perché, cioè, qui siamo nella, vedete, Adamo, Seth, e si ritorna all'Amen. Cioè, mentre l'autore del racconto precedente quasi stava a dire che c'è la discendenza di Caino e c'è la discendenza di Seth che invoca, il cui figlio invoca Dio, quasi come a dire ci sono i buoni, Seth, e ci sono i cattivi, un po' come gli americani. E questo autore dice che queste due discendenze si incrociano. Per cui non è tanto di chi, da cui, cioè da chi tu provieni, ma la scelta che fai nel cuore. Non è tanto da chi tu provieni. È la disputa che Gesù ha con i giudei nel capitolo 7 e 8 del Vangelo di Giovanni. Lo dico, noi abbiamo Abramo per padre, noi siamo figli di Abramo, veniamo da lui, no? Dice sì, voi siete figli di Abramo, mi volete uccidere. È vero che siete figli di Abramo, ma se mi volete uccidere siete figli del diavolo, cioè nel senso della morte. Quindi non è tanto, e tanto è vero che da Lamec viene Noè, che sarà consolazione, no? Per cui è qualcosa, no, queste due generazioni si intrecciano, queste due generazioni poi sono una, no, che è di questa umanità ferita, incapace di vivere la fraternità, no? Però che allo stesso tempo, ecco, ci sono dei segni di speranza, no? Della, già la profezia di una storia che si può scrivere in maniera diversa, e dove appunto poi arriva Noè, e Noè è il nostro Noè, eh? Noach, che appunto il cui nome ha a che fare con il consolare, consolare, con la consolazione. Tra l'altro Noè sarà coltivatore delle viti, coltivatore delle viti, il vino che è consolazione, la vita è il vino è consolazione, no? Ci si può anche ubriacare veramente, no? Sappiamo il... Però il vino è l'immagine proprio di questa consolazione che si può sperimentare. Quindi queste due... Ecco. E allora ci fermiamo qui, e poi la prossima volta riprenderemo dal... Non so se c'è qualche... Anda, qualche... Okay.